Elisabetta Ferrari, Alessandra Salerno, che ci parlano soprattutto di questo.
Buongiorno.
Si mangia prima con gli occhi?
Buongiorno.
Sarà un
tutti.
Dialogo a due voci, vedete, hanno anche impazienza di partire e quindi io sicuramente do subito la parola, non la rubo assolutamente. E l'avevo promesso a quella signora, a maggior ragione lo prometto a te. Lasciamo anche sullo sfondo una serie di domande che a questo punto sarebbero accademiche, no? Come si diventa blogger? Basta avere un blog e saper scrivere? Chi scrive è iscritto anche all'ordine, ma non credo che ci sia il presidente dell'ordine giudici della Valle d'Aosta, per cui partite voi.
Grazie mille. Buongiorno a tutti. Vedo dalla platea che la maggior parte delle persone avranno molta familiarità con l'introduzione che faremo io e Sandra, mentre c'è una parte più, diciamo, ridotta di ragazzi più giovani che probabilmente avranno più familiarità con la seconda parte di quello che diremo, però cercheremo nei limiti del possibile di, speriamo, di rendere interessante il nostro intervento per tutti. Ecco, e diciamo, noi per iniziare abbiamo deciso di dare questo titolo al nostro intervento perché ambedue ci occupiamo da sempre di comunicazione digitale. E ognuna con, diciamo, con caratteristiche un pochino diverse, però comunque questo è l'ambito. Quindi ci siamo chieste, l'antico, ormai antico, diciamo, modo di dire si mangia prima con gli occhi, ha ancora senso in termini di comunicazione moderna, diciamo, soprattutto digitale? Secondo noi sì, ancora di più, perché quello a cui noi abbiamo riflettuto, e in questo immagino che appunto la maggior parte della platea avrà molta familiarità, quando io ero bambina, quando Sandra era bambina, se accomunate tutte e due dalla passione per il cibo sfogliavamo un ricettario della mamma, della nonna, non ci trovavamo le foto, ci trovavamo forse qualche disegnino, qualche illustrazione, qualche cosa che in qualche modo poteva accendere il nostro immaginario. Per quanto mi riguarda, io leggevo, forse qualcuno ricorderà, ecco, esatto, poi ci sarà Sandra con degli esempi concreti, io leggevo i libri di Petronilla che avevano delle descrizioni introduttive alle ricette bellissime, però poi non c'era neanche il disegno, c'erano solo dei disegnini iniziali con una massaia che sfoggiava ingredienti e pentoloni che ribollivano, però tutto finiva lì. Oppure c'era magari qualche libro in circolazione. Sandra ha portato proprio degli esempi per farvi capire questo, ma dovevamo fare, come dire, appello al nostro immaginario per figurarci le ricette finite, per sentirne il profumo, per immaginare se il gusto ci piacerà. Chiaramente tutto questo è cambiato in maniera completamente dirompente, se vogliamo. Prima, come Sandra poi ci spiegherà, attraverso un po' la gestione diversa delle immagini, anche stampate se vogliamo, poi con l'avvento di internet, ancora prima dell'avvento dei canali social media che adesso chiaramente sono davvero esplosi, però internet ha portato l'accento della comunicazione e della comunicazione del cibo, per quanto ci riguarda, a un livello completamente diverso da prima. Con questo chiaramente non voglio dire che non abbia più valore la parola, anzi, però ora noi guardiamo tantissimo. Mia mamma, che ha 75 anni, mi dice: beh, io adesso se guardo su internet una ricetta e questa ricetta non ha la foto, sinceramente non ha voglia più di leggerla addirittura, no? E questo spiega chiaramente anche la grandissima diffusione del fenomeno dei blog. Per quanto riguarda noi, in particolare magari la passione che in alcuni casi ha portato anche alla professione, la passione proprio per scrivere, per cucinare, per mangiare, molto banalmente. Quindi parlare di cibo, cosa che noi soprattutto in Italia facciamo continuamente, ora negli ultimi 20 anni, e magari per chi magari è un pochino meno avvezzo alla rete, negli ultimissimi anni, ha un valore completamente diverso rispetto a prima. Ci sono i lati positivi, ci sono i lati negativi. Per quanto mi riguarda sono più i lati positivi, però è un punto di vista personale.
Eccomi. Allora, come ha detto prima Elisabetta, allora...
Eccolo qui.
Ho portato alcuni esempi perché, come quando io ho già una cinquantina d'anni, non sono né giovane né vecchia, ci sono i ragazzi qui in sala che sono molto più giovani di noi e quindi più avvezzi al discorso della comunicazione digitale. Noi siamo abituati a vedere, noi me ne eravamo abituati a vedere,
noi eravamo
vestiti questo tipo di comunicazione, quindi gli allegati ad Anna, che adesso non esiste nemmeno più, con le ricette dei dolci, della cucina a microonde, della cucina al cucchiaio, e se potete vedere sono tutti quanti senza fotografie, alcuni forse con qualche illustrazione. Io ho iniziato a scrivere con il mio blog nel 2003, quindi quest'anno il blog ha, quindi 2005, quindi sono quasi 13 anni di blog. Difficile iniziare a comunicare il cibo, soprattutto in quegli anni in cui c'era praticamente l'inizio delle persone che si avvicinavano a questa cultura, quindi le prime fotografie fatte male, le prime ricette realizzate, comunicati in un certo modo, molto più diario che sito internet, e in questi anni si è evoluto nella comunicazione, quindi legandolo al discorso di Elisabetta, abbiamo fatto una ricerca, soprattutto per noi stesse e poi per le persone che ci seguivano, che ci seguono, di un certo tipo di comunicazione, non semplice, perché negli ultimi 4-5 anni i blog di cucina, i blog di moda sono esplosi, e quindi le ragazze che ora si avvicinano a questo mondo cercano innanzitutto di fare il soldo facile, perché vogliono collaborazioni con grosse aziende alimentari, comunicare questa o quella marca per poter alla fine dell'anno guadagnare dei soldi. Allora, il blog non è solo la marchetta come tanti pensano, il blog è comunicazione verso le persone che amano e vogliono avere un'informazione differente da quella che potrebbe essere quella classica o cartacea, quindi c'è comunque una raccolta di informazioni da parte nostra e di elaborazione di quello che noi abbiamo imparato negli anni. E se io ho ancora adesso delle persone che mi seguono è perché ho creato tra le persone che seguono la mia persona e il mio blog una specie di affinità e di affiliazione, perché seguono me perché so quello che scrivo e loro amano quello che faccio in un certo modo. Ovvio che ci sono delle persone che fanno foto molto più belle, legano il prodotto a un certo tipo di discorso e magari hanno molti più follower, che adesso pare sia la base sul discorso digitale, avere molte persone che ti seguono, quindi se sei uno che ha 10 milioni di follower sei uno tra virgolette figo, le aziende ti chiamano, ti fanno fare gli eventi e altre cose così. Però il legare comunque la comunicazione del cibo quotidiano, secondo me, e dargli un valore. Infatti ne abbiamo parlato anche prima con Elisabetta, stanno nascendo negli ultimi anni, soprattutto i grandi chef stanno cercando di legare questa comunicazione digitale, quindi anche visiva, a progetti di charity come Massimo Bottura ha fatto con il refettore ambrosiano, perché dobbiamo dare comunque una definizione del fatto che c'è una sovraesposizione di immagini in questo mondo, in questi giorni, in questi anni, che deve essere comunque raccolta in un canale, quindi in alcuni progetti comunque che abbiano un senso.
Certo, io vi volevo poi in particolare far in qualche modo riflettere, spero, sul sull'evoluzione che la comunicazione digitale porta anche in termini di vita quotidiana, di quello che noi portiamo in tavola, quello che noi troviamo al ristorante. Noi, a meno che magari non si sia addetti ai lavori, come nel nostro caso, spesso non ci rendiamo conto di quanto questa trasformazione epocale influisca su quello che noi mangiamo tutti i giorni. Vi faccio un esempio molto semplice: l'avocado. Quasi tutti, magari se non necessariamente hanno assaggiato l'avocado, però senz'altro prima magari non l'avevano mai sentito nominare l'avocado, adesso tutti in qualche modo almeno l'abbiamo sentito nominare. Addirittura nella grande distribuzione, al Carrefour per esempio, si trova l'avocado quello vero, quello buono. Una volta, quando ero bambina, io faccio chiaramente riferimento alla mia memoria personale, siccome io sono sempre stata appassionata di ricette da bambina, io facevo merenda quando ero alle elementari, leggevo ricette, per cui proprio ce l'avevo proprio nel DNA. E mi ricordo benissimo che in uno dei libri che avevo, era particolarmente all'avanguardia, si vede, e c'era questo fantomatico avocado spalmato sul pane. A me era rimasta sempre la curiosità, perché dicevo, cos'è sto avocado? Cos'è? Però erano gli anni 80 di avocado, francamente non è che se ne vedesse poi tanto in giro per l'Italia. Poi io comunque venivo dal profondo nord-est della provincia veneta, e in provincia veneta, scusate, ma l'avocado non si sapeva. Un giorno mi ricordo che è saltato fuori improvvisamente l'avocado da un fruttivendolo particolarmente ambizioso, si vede. L'ho assaggiato e mi ha fatto veramente, veramente schifo. Ma perché? Perché non era un avocado buono, no, era una cosa veramente... Non ve lo so descrivere, ma era una cosa di plastica, perché chiaramente non era una cosa che ancora potesse mai essere conosciuta, no? E quindi avevo abbandonato completamente l'idea di avocado come una follia esotica che avevo trovato in questo libro, e fine. Oggi facciamo un salto di troppi anni per quanto mi riguarda, però facciamo un salto molto in là. Ora l'avocado, se uno va in un Carrefour, per esempio, ben fornito in un centro commerciale, trova dei buonissimi avocado. Perché? È merito della comunicazione digitale. Ora non sto dicendo che tutti si debbano nutrire di avocado, chiaramente, però se una persona è curiosa, fino a un po' di tempo fa non c'era veramente verso di soddisfare questa curiosità. Negli ultimi 3 anni l'avocado è esploso come fenomeno digitale, soprattutto attraverso Instagram, il canale social che più di tutti in qualche modo fa, si occupa in maniera visiva, diciamo, anche di cibo. Esatto, c'è veramente tanto cibo che gira su Instagram, fin troppo, però comunque da indigestione un pochino, è lì che è esploso il fenomeno. E quindi oggi, attraverso questa possibilità, noi possiamo magari provare un cibo nuovo. Quindi anche chi non ha interesse oppure non familiarità con la comunicazione social, in questo caso, magari sulla propria tavola o al ristorante troverà un cibo che proviene da un paese lontano, che può essere un frutto piuttosto che un piatto, fusion per esempio.
E in Sicilia da qualche anno brava. Hanno impiantato una ottima e buonissima, ottima. Veramente ottima, buonissima coltivazione di avocado biologici, e possiamo comprarli da ottobre alla fine di dicembre, avere un prodotto italiano che non arriva né dal Messico né dal Perù né da altri paesi, magari col trasporto tra nave e aereo, quindi anche un discorso ecologico. Comprare un prodotto italiano veramente eccellente ad un prezzo secondo me molto, molto concorrenziale, quindi fai la scorta con la famiglia di un prodotto che in realtà trovi sul mercato magari a 3-4 volte tanto di prezzo, perché ovvio che arriva dall'altra parte del mondo, ha comunque una gestione economica diversa.
Esatto. E poi un'altra cosa che questo magari potrà dal punto di vista, diciamo, didattico interessare forse più in particolare i ragazzi giovani presenti in sala, non so più o meno quanti anni avete, ragazzi, circa? Ok, quindi voi tutti ovviamente avrete grande familiarità soprattutto con Instagram, dei canali diciamo più diffusi, immagino, no? Ecco, allora io ho visto, mi occupo di comunicazione soprattutto social da quando sono arrivati i social in Italia, e probabilmente voi non avete vissuto quello che vi sto per dire, però magari vi può essere utile per capire l'evoluzione. Instagram, quando è arrivato in Italia ormai, oddio, non faccio il conto, però diciamo un po' di anni fa, ha avuto un'evoluzione che è simile a quella che hanno tutti i mezzi social, ovvero sia l'uso vero dei canali social lo decidono le persone che li usano. Perché Instagram, per esempio, era nato come un canale social dove le persone documentano la propria vita più o meno in diretta, non solo in diretta, ma con foto fatte col cellulare, ed era quasi oltraggioso pubblicare delle foto che non fossero fatte con il telefonino, tanto che un sacco di persone scrivevano nella propria biografia foto fatte solo con l'iPhone, per esempio, no? Tu ce l'hai ancora, ecco, vedi tu. Esatto.
In biografia io ho scritto iPhone perché comunque...
Perché? No, di perché, esatto.
Secondo me è un discorso più di logica, perché se io inizio a gestire uno smartphone per la mia attività, per la mia passione, per i miei hobby, e faccio fotografie con questo smartphone, perché deve arrivare un fotografo professionista che fa delle foto pazzesche con la macchina fotografica e crearsi un canale qui sopra facendo un album di fotografie professionale su un discorso che è diventato sociale? Con la macchina fotografica loro sono bravissimi, noi ce la caviamo, però è più logico dare la possibilità alle persone che hanno questo oggetto in mano a fotografare, e non il grande fotografo che ha la possibilità di crearsi il suo sito e pubblicare le sue fotografie su un sito internet, comunicando le sue foto che uno pensa siano fatte con lo smartphone, quando in realtà post-produzione, Photoshop, Lightroom e altri programmi di modifica che in realtà non è un, per me è veramente un controsenso, perché non lo vedo, non lo trovo logico.
Sei proprio testimone del fatto che l'utilizzo vero viene di un mezzo, viene definito da chi lo usa. Tu fai parte della fazione che ce ne sono, purtroppo, diciamo, purtroppo, io la vedo in maniera neutra. Sono diventate le persone che la pensano come Sandra, erano tutte all'inizio di Instagram di questa filosofia. Sandra è rimasta, con tutta l'evoluzione anche della fotografia di Sandra, però Sandra è rimasta di questo paese,
del
paese, parere, scusate. E in realtà lei fa parte di una minoranza a livello mondiale. La maggioranza invece, che ha decretato l'utilizzo prevalente del mezzo, non significa che non ci sia spazio e voglia di talebani duri e puri come Sandra, che ce ne sono ancora tantissimi. La maggior parte però ha decretato che l'uso, come dire, più definito e più diffuso di Instagram è quello della vetrina, esattamente quello che diceva Sandra, cioè metto le mie foto più belle, fatte possibilmente con la reflex, e faccio diventare questo strumento sfogliabile una vetrina di cose belle fotografate meglio possibile. Se stiamo parlando di cibo, cose che probabilmente nella vita di tutti i giorni tu non stai mangiando, perché sono troppo belle e ben costruite per dirmi che
infatti
dopo,
la maggior parte di quelle cose sono finte.
Brava, spiego un secondo questo aspetto.
Quello che viene fatto,
Sandra,
in camera fotografica, quando il fotografo fa gli scatti, perché l'ho vissuto sulla mia persona facendo un servizio nel 2008, quindi 10 anni fa, per Flair, il fotografo iniziò a farmi portare dei piatti da fotografare, poi mi diceva la ragazza: prendi la colla.
Colla. Spiego questa cosa che non
sì, perché tu devi capire che se dobbiamo far venire fuori una foto fatta bene, con un riflesso particolare, usiamo certi tipi di colle o degli spray per poter fare in modo che sia appetibile, succulento, esatto, che abbia quella goccia particolare che cade sul piatto. Quindi in realtà quella maggior parte, non tutte, ma la maggior parte delle foto che vedete sui giornali, sulle riviste di cucina, se non sono fatte in un ristorante, quindi con lo shoot preparato pranzo, cena e fotografato, sono tutte finte, perché sono create con gelatina che devono far stabilizzare, per esempio, il buneo o la panna cotta, che deve essere praticamente quasi non tagliabile, ma si deve muovere. Cioè, sono tutte cose fatte che io, quando l'ho visto, dico: scusa, ma stai dicendo davvero? Ho detto sì, sì, perché per questioni fotografiche, questioni comunque di gestione dell'immagine, dobbiamo per forza scattare in questo modo, se no si scioglierebbero il dolce, la carne non avrebbe quell'aspetto gradevole che ha quando viene fotografata, perché la carne è una delle cose meno fotografabili in assoluto del mondo, perché provate a fare la foto anche con una macchina fotografica a una bistecca, cioè bisogna trovare il punto di cottura esatto, bisogna avere comunque il condimento esatto, bisogna trovare il modo e l'inquadratura talmente perfetta che deve essere fatta in un certo modo, ma ci deve essere un fotografo o una che con lo smartphone ha una fortuna sfacciata, riesce a scattare la foto di una bistecca bellissima, perché se no loro in studio creano tutte queste, io sono qui, le riviste le ho nella borsa, riviste americane che continuano a essere prodotte, quindi Food and Wine, Gourmet, comunque Bon Appetit, hanno schiere di fotografi, di studi fotografici che creano queste immagini per gli articoli, quindi comunque noi stiamo guardando qualcosa che in realtà non esiste, perché non è un cibo reale, è un cibo costruito per i nostri occhi. Quindi fare in modo che noi vediamo questa immagine incredibile, dice buonissimo, lo vorrei mangiare, quando in realtà in quel piatto c'è della colla, della plastica o delle altre cose che lo fanno sembrare reale.
Esatto, poi chiaramente questo discorso, come giustamente diceva Sandra, riguarda soprattutto le pubblicazioni, dove comunque ci sono necessità anche un certo, come dire, un certo senso della comunicazione più tradizionale, che non ammette errori, c'è un'immagine più pulita, più leccata tra virgolette possibile, no? per farci leccare i baffi proprio, mentre nella comunicazione delle persone tra virgolette normali, come può essere un blogger che sia più o meno professionista, o una persona che fotografa una foto e la mette sul proprio Facebook, Instagram, Twitter o comunque sui propri canali, c'è una differenza chiaramente, però questo tipo di impostazione, esatto, brava. Il fenomeno in particolare di Instagram è stato descritto molto recentemente anche da questo libro che si chiama, ha portato Sandra, Instagram Marketing, di Ilaria Barbotti, che è la presidentessa della, diciamo, dell'associazione IGERS Italia, che è l'associazione che in qualche modo... Sì, questo è il primo, è vero. e adesso è uscita un'edizione nuova che raccoglie un po' un'associazione degli, delle persone che sono su Instagram in Italia. È un po' come dire l'associazione che ha più sott'occhio nel nostro paese il fenomeno Instagram, e anche loro stessi giustamente confermano che fotografare il cibo è talmente, come dire, talmente diffuso che è un gesto che è diventato, prima era considerato veramente molto maleducato, per esempio quando si è a tavola. Oggi sì, oggi è ancora, se proprio vogliamo parlare di galateo, è ancora considerato un po' maleducato, però sta diventando pian pianino un gesto talmente abituale che è diffuso. Era successo qualche anno fa e gli echi si sentono ancora oggi. Forse ne avrete sentito parlare anche voi ai telegiornali, che alcuni chef molto famosi avevano vietato alle persone di fotografare, soprattutto gli stellati, di fotografare i piatti in ristorante, perché era ormai talmente esploso questo fenomeno che gli chef molto banalmente avevano paura. Loro spesso lo mettevano sul "è mai maleducato fotografare a tavola", come se in qualche modo loro fossero responsabili della buona educazione dei loro clienti, ma in realtà qualcuno ha avuto il coraggio di ammetterlo pubblicamente, avevano paura che i loro piatti fossero fotografati male e quindi le persone che non avevano occasione di assaggiare i piatti pensassero che quei piatti erano cattivi. Proprio per questo noi abbiamo chiamato il nostro intervento "Si mangia prima con gli occhi", perché se un piatto è brutto a noi non fa voglia mangiarlo. È successo, questo è successo qualche anno fa ormai, molti... Ma recentemente c'è stato un caso molto particolare.
Avete visto la pizza di Cracco? Questo sarà 2 settimane fa, credo.
Esatto.
No? Un amico che è giornalista, che scrive per alcune riviste online, è andato da Cracco, ha mangiato questa pizza e poi ha pubblicato la fotografia su Facebook.
Il nuovo bistro e ristorante di Cracco che è ampliato, quindi, diciamo, per chi non dovesse saperlo.
Esatto. Quindi questa fotografia è stata praticamente presa e pubblicata su Corriere, sulla Repubblica, sulla Stampa, dicendo: "Oh, guardate che pizza orrenda prepara questo chef". Quindi dice, secondo noi almeno, probabilmente c'è anche un po' un movimento, un discorso di comunicazione voluta,
magari sì,
perché così meno si parla un po' del locale, del ristorante, visto che è un luogo nuovo, però per far capire che una brutta fotografia può mettere nelle grane uno chef che dice: "Quella pizza lì, io ho amici che l'hanno mangiata, ho detto che è strepitosa ed è buonissima, purtroppo non fotografata bene, ha creato questo polverone per una settimana, almeno 10 giorni, dicendo: "Ah, ma guardate questo, facesse il suo lavoro e non si mettesse a fare la pizza, perché le pizze le fanno gli altri, tipo a Napoli", e hanno detto: "Ah no, quella non è una pizza, non chiamatela pizza". In realtà lui fa un impasto particolare con mozzarella e pomodoro, che viene presentato in un certo modo, molto semplice, che non è pizza, ma che pare sia molto buona. Quindi, no, però il visual di quel prodotto era terribile.
Era bruttino.
Obiettivamente bruttino. Tra l'altro proprio ieri, sono passata davanti a Cracco e sono entrata a bere un caffè al bistrò, semplicemente. Anche perché ero curiosa di vedere, non ero ancora andata a visitare il locale, ero curiosa di vedere la parte bistrò come era strutturata. E in quel preciso istante è uscito la cucina Cracco. La scena è stata la seguente: c'era un bel po' di gente fuori, così, che curiosava, c'è stata proprio la torma, la folla di persone che sono entrate a fare la foto, il selfie, c'è stato un momento di panico generale nel locale, ma questo ci testimonia chiarissimamente che... chiaramente poi Cracco è diventato un personaggio molto amato, molto conosciuto anche dai ragazzi giovani attraverso Masterchef, chiaramente, però al di là di questo, qual è l'istinto che adesso ci viene spontaneo, soprattutto quando vediamo il nostro Beniamino? Non solo mi faccio la foto, ma la metto online, la metto in qualche modo, è il mio piccolo trofeo, no? Quindi probabilmente, giustamente, come diceva poco fa anche Sandra, anche questa vicenda della pizza in qualche modo chiaramente ha contribuito in senso positivo, per fortuna. Tra l'altro lì, proprio perché noi italiani abbiamo proprio nel DNA di parlare di cibo continuamente in qualsiasi conversazione, come gli inglesi parlano del tempo, noi parliamo di mangiare, giusto, sacrosanto. E come diceva Sandra, Cracco è stato accusato ovunque di aver in qualche modo distrutto l'immagine della pizza. La pizza è il nostro piatto e deve fare quello che sa fare, non la pizza. In realtà,
ha detto che faceva cosa che, esatto, pizza, la carbonara, era cioè, buttata fuori una ricetta di quelle tradizionali,
ecco,
dove
esatto, come dire, a noi italiani spesso non ci si possono toccare i nostri capisaldi. In realtà, attraverso, come dire, l'evoluzione del modo di parlare di cibo, anche e soprattutto online, si sta finalmente un pochino, in qualche modo, dando spazio a tutto. Quindi, concettualmente, la pizza di Cracco non è pizza. Io non l'ho ancora assaggiata, però ci siamo fatte raccontare. Non è una pizza. Vabbè, si chiama pizza, però è un'evoluzione. E se è buonissima, cioè, probabilmente sarà buonissima. Quindi, l'idea è anche quella di andare oltre le nostre barriere culturali. La globalizzazione, che si fa anche nel cibo, ha un aspetto negativo, che è quello di impoverimento. Ma, fortunatamente, almeno questo è il mio parere, ma secondo me Sandra probabilmente concorderà, noi abbiamo una tradizione culinaria talmente forte che a noi la globalizzazione, quella vera, quella brutta, da noi non arriva, almeno per ora. Cioè, saremmo come in qualche modo un po' più ibridi di prima, un po' meno tradizionalisti, ma ben venga, sarebbe anche ora, voglio dire, che ci sia spazio un pochino per tutti, a patto che sia buona e di buona qualità.
Certo,
sì. Giusto? Sì. La pensi anche tu. Non so se volevi aggiungere altro, io avevo un ecco, una curiosità, in questo caso da chiedere al pubblico, con, vabbè, chiaramente i ragazzi, so già la risposta, saranno molto online, ma le altre persone... Voi avete una buona familiarità con la rete, cioè voi leggete le ricette online? Sì? Probabilmente magari molti di voi saranno affezionati ai canali più storici come Giallo Zafferano, che ha dato veramente una grandissima svolta, oppure magari molti di voi, se qualcuno frequentava diciamo il mondo del cibo online prima del grande avvento dei social, sarà stato molto affezionato ai forum di cucina che ci sono ancora. Una piccola nota sempre storica, didattica se vogliamo, può essere questa, che una volta l'interazione tra le persone, cioè il parlare, il dialogare tra le persone in rete, si svolgeva soprattutto attraverso i forum, dove una persona scriveva una domanda, scriveva una ricetta o parlava di qualche cosa e gli altri rispondevano. I social hanno portato a una progressivo ma inesorabile abbandono dei forum, perché sono più facili i social, perché mi posso sentire io più, tra virgolette, protagonista, più libero di esprimermi, di scrivere le mie ricette, di parlare, di fotografare.
Anche dei blog in sé.
Ma esatto, il blog ha sostituito di fatto...
13 anni fa c'era una comunicazione,
a te sarà cambiato,
un discorso,
vero,
di commento,
Sandra?
Sulle ricette, sulle cose che venivano pubblicate sul blog... Ora sono azzerati i commenti, perché ci
l'applauso che vi chiedo non è per interrompere, ma per dire grazie alle due blog. Io vi porto la mia esperienza. Intanto prospettiamo le vostre domande, sono state sollecitate domande soprattutto degli studenti, se volete. Io vi porto la mia esperienza. Quando mi sono seduto qui al tavolo ero molto molto dubbioso. E mi ero segnato questo, ma che sarà mai questa insalata di farro, pomodorini, avocado e semi di zucca? Devo dire che almeno i dubbi preliminari sono scemati. La domanda? Domande non ci sono. Allora faccio io una domanda a questo punto direttamente a Sandra. Annunci che tra giugno-luglio potrebbe essere il periodo ideale per una tua visita qui in Valle d'Aosta, alla ricerca di che cosa? Che cosa ti incuriosisce?
La Valle d'Aosta tutto, perché il territorio, le persone, i vini, il cibo, quindi c'è un interesse soprattutto a visitare il Parco del Gran Paradiso dal lato valdostano, e quindi di conoscere alcuni produttori, fare due chiacchiere con loro e scoprire che cosa fanno per mantenere salda la tradizione, quindi raccontare quello, perché in realtà io quello faccio adesso, la mia evoluzione da ricetta a racconto da qualche anno è il viaggiare attraverso l'Italia, come ho fatto nel libro che ho pubblicato nel 2013 con Baldini e Castoldi. Era un ricettario legato alla tradizione italiana, quindi un viaggio nelle nostre regioni accompagnata da persone che mi hanno dato una mano, perché non ho viaggiato realmente, ho viaggiato tramite la rete, quindi la rete mi ha aiutato a scoprire le tradizioni gastronomiche italiane, e io ho dato voce a persone che non conoscevo per pubblicare le loro ricette, quindi è stato questo un po' il gioco, e quello che voglio fare in Val d'Aosta è questo.
Grazie. E tu, Elisabetta? Una ricetta, regalaci ancora una ricetta, ma senza avocado. Per me l'avocado è stupendo, ma senza avocado.
Allora, guardi, io credo di essere la persona più onnivora che conosco, perché io, a parte le uova di salmone, a cui sono allergica, io, se è buono, mangio veramente tutto. Quindi, se io non ho una ricetta preferita, perché se è buono mi piace tanto. Però, per esempio, una cosa che amo tantissimo preparare a casa mia sono le insalate, perché non abbiamo ancora una grande cultura delle insalate come piatto unico, che non sia la solita insalatona che troviamo al bar. A me piace tantissimo mescolare gli ingredienti dolci, salati, vegetariani o non vegetariani, per un piatto che chiaramente poi preparo in mille versioni diverse, però a me dà soddisfazione, a pranzo non mi appesantisce, sono felice così. Per cui io, se proprio devo dire la mia, a me piace tantissimo mescolare le verdure fresche con una punta dolce, che può essere magari il mango se lo trovo buono, e la frutta secca.
Ti osserveremo tutti curiosi in pausa pranzo.
Però guardi che mangio, mangio, giuro.
Grazie ancora a Elisabetta e a Sandra.